buongiorno ascoltatori, le 8:42 minuti della mattino, è venerdì, è il 7 dicembre e questa sera alla Scala va in scena L'Attila di Giuseppe Verdi. Invece questa mattina in questo studio va in scena L'Attila dei mercati finanziari, proprio lui, il flagello di Dio. Ah, come atrocità e Andrea, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lago di sangue, A come adesso vado dal capitalismo e gli sfascio le corna. Si riconosce in questa descrizione? Più in I come ira di Dio o doppia T come terremoto e tragedia?
Doppia T.
Se lo ricorda, no, questo discorso?
No, assolutamente.
Ma come non se lo ricorda?
Assolutamente.
Ma dai, A come atrocità, doppia T.
No.
Attila, il flagello di Dio.
Sì, ho capito.
Abbatantuono.
Ma no.
Non l'ho mai visto?
No, mi ricordo uno sketch, ho visto qualche volta.
Non era uno sketch, era un film.
Film non l'ho mai visto.
Ha visto lo sketch?
Ho visto qualche frammento.
Ah, e dell'Attila del Verdi l'ha visto il film? O
no.
Uno sketch? Anche?
No, lì proprio niente.
Neanche lo sketch. Sa più di Abbatantuono che di Verdi. E già questo, come dire, lo riporta un po' a camminare sulla terra.
Siamo nel terzo millennio, quindi.
Sì, ma infatti è giusto così. Caro professore, indefesso, nonostante oggi a Milano sia festa, beati milanesi che se la dormono, maledetti, noi invece siamo qui a fare il nostro mestiere per tutti gli amici del fuori Milano, del fuori provincia, del fuori regione che ci stanno ascoltando, anche perché grandi cose accadono sotto i cieli e ieri i mercati sono stati tempestati dal terremoto Huawei con l'arresto della figlia del fondatore del colosso cinese delle telecomunicazioni. Allora, come dicevamo poi nell'anticipo che ne abbiamo fatti la rassegna stampa, nasce come caso giudiziario, ma poi diventa una tempesta finanziaria, una tempesta politica. Partiamo dal primo aspetto, perché ieri le borse sono state colpite in pieno.
Sì, le borse, ma era inevitabile, appena si è diffusa la notizia dell'arresto dei Meng Wanzhou, cioè della figlia del fondatore del gruppo Huawei, nonché capo della finanza del gruppo stesso, sono subito girate in rosso e sono piovute vendite a manetta non solo sui titoli tecnologici ma più in generale sul mercato complessivo. Il tutto si è incrociato, bisogna dire la verità, con l'andamento del prezzo del petrolio, i timori legati alla recessione, alla Brexit, tant'è che appunto hanno chiuso tutte in ribasso di almeno il 3%, l'unica è Madrid che ha contenuto a meno 2,75 la flessione, l'Europa complessivamente appunto ha perso il 3%, la peggiore come al solito Milano, perché quando le borse scendono Milano è quella che va peggio di tutti, meno 3,54, ma anche Francoforte ha perso il 3,48. Insomma, questo è complessivamente l'andamento negativo delle borse europee. Gli Stati Uniti erano partiti malissimo, poi alcune dichiarazioni emerse nella serata relative al fatto che la Federal Reserve potrebbe interrompere il rialzo dei tassi, addirittura qualcuno preconizza un taglio per contenere appunto e evitare il rischio recessione, hanno ridato un po' di spinta e quindi alla fine Wall Street ha perso meno di quanto si potesse prevedere all'inizio delle contrattazioni e ha recuperato leggermente. Conferma di questo, stamattina le borse asiatiche sono tutte, seppur timidamente, in rialzo.
Cioè, per dare dei numeri, alla fine complessivamente Wall Street tutta ha perso meno di quanto non abbia perso di ISMA con i Bitcoin.
Questo senza alcun dubbio,
senza alcun dubbio.
Visto che prima raccontava appunto che praticamente non ha più capitale nelle sue investimenti.
E beh, questo potrebbe scatenare un nuovo panico sui mercati e portarci verso una nuova recessione, ma di questo parleremo dopo, non di Disman, ma della recessione. Intanto restiamo al caso Huawei per capire di chi stiamo parlando quando parliamo della direttrice finanziaria del gruppo.
Allora, stiamo parlando appunto di Meng Wanzhou, che è la figlia di Ren Zhengfei, che è il vero e proprio fondatore del gruppo, già genio dell'esercito, ingegnere, non un militare, quindi con un'esperienza molto forte già fin da giovane nel settore delle telecomunicazioni, da appunto la sua spinta è nato questo colosso che è molto conosciuto anche in Europa, Huawei, ha 180.000 dipendenti, ha fatto nel primo semestre dell'anno ricavi per 41 miliardi di euro, è presente in moltissimi paesi, 140 complessivamente, e la sua forza non sono solo i telefonini, la previsione è addirittura che l'anno prossimo possa superare in termini di numeri di telefoni venduti la Apple, ma soprattutto negli apparati per le telecomunicazioni, quindi vuol dire quei sistemi che gestiscono le reti, e in particolare il futuro delle reti, che è il famoso 5G. Si è andati avanti per utilizzare questo termine di generazione, adesso siamo al 4G, quello che vedete tutti anche sul telefono quando si collega alla rete, ma in realtà gli operatori stanno già lavorando su questo famigerato quinta generazione, che dovrebbe essere sostanzialmente una banda larga mobile disponibile, e Huawei produce gli apparati che gestiscono il flusso di questi delle comunicazioni e quindi anche il contenuto dei dati che passano attraverso le reti.
Perché Trump è così preoccupato di essere ispirato da Huawei? Perché quando era andato con Stormy Daniels avevano girato un video con quel telefonino lì?
E può essere, questo non lo sappiamo. Sicuramente Trump, ma non è l'unico, teme che la gestione delle reti tecnologiche nelle mani appunto del colosso cinese possa essere uno strumento per governare e gestire i sistemi economici dei paesi dove appunto queste reti sono di proprietà di Huawei. Ovviamente la compagnia nega qualsiasi attività di spionaggio o disponibilità ad offrire i dati al governo cinese per permettere attività di spionaggio, tant'è che questo nodo del controllo delle telecomunicazioni è uno scontro violentissimo, perché lo ricordiamo, questo arresto arriva solo alla fine di oltre quasi un anno di guerriglia pesantissima condotta da Trump proprio nei confronti del gruppo. Lo abbiamo raccontato anche da questi microfoni, è stata chiusa la filiale americana, gli è stato impedito sostanzialmente di lavorare con alle imprese statunitensi, quindi una vera e propria guerra nei confronti di Huawei. Bisogna dire che è difficile negare che la direttrice finanziaria, appunto Meng Wanzhou, quando ha detto siamo sotto attacco americano, ecco, direi che non è difficile negare che non ci sia un attacco americano nei confronti di Huawei. E anche la vicenda specifica che ha portato al suo arresto è una vicenda appunto con dei risvolti geopolitici, perché l'arresto chiesto dagli Stati Uniti sarebbe relativo all'embargo nelle relazioni con l'Iran, embargo che sarebbe stato aggirato appunto da Huawei attraverso una triangolazione finanziaria denunciata, segnalata da HSBC, Hong Kong Shanghai Bank, forse il primo gruppo mondiale dal punto di vista del settore del credito.
E tra l'altro adesso ritorna la preoccupazione che questo caso diplomatico possa riaccendere nuovamente la guerra dei dazi dopo la pace negoziata che c'è stata a Buenos Aires.
Sì, pace negoziata che non ha avuto per ora nessuna variazione, nel senso che Trump ha sostenuto che sarebbero caduti i dazi nei confronti delle auto americane da parte della Cina e che ci sarebbe stata la possibilità per il mercato cinese di accettare l'acquisto di diversi prodotti, in particolare quelli agricoli, da parte degli Stati Uniti. Però tutto questo non è mai stato confermato da Pechino. Pechino non ha mai appunto dato nessun segnale concreto che questo accordo appunto fatto, che si sarebbe realizzato a Buenos Aires, sia attuato. Nel mentre sicuramente questa vicenda Huawei ha prodotto reazioni molto dure da parte del governo cinese, e non è escluso che appunto possano arrivare delle contromisure. Per esempio si vocifera di un inasprimento degli arresti nei confronti di cinesi, o meglio cittadini americani che in realtà sono di origine cinese, che sono coinvolti in vicende di natura finanziaria. In particolare, nelle scorse settimane il New York Times aveva dedicato una doppia pagina ai parenti di un manager di origine cinese inseguito dall'autorità giudiziaria di Pechino per una truffa. Questi parenti, in particolare il figlio, è stato arrestato durante una visita dei parenti in Cina, sebbene non sia assolutamente coinvolto nella truffa, e questo forse è uno dei tasselli della guerra di fatto, in modo, come dire, guerra commerciale, guerra giudiziaria, che si sta giocando tra Pechino e Washington.
Come ci diceva questa mattina, le borse asiatiche oggi sono in rialzo, mentre il petrolio invece cala ancora.
No, gnafà, il petrolio
non gnafà.
Non c'è nessuna segnale positivo per il petrolio, anzi questa mattina è veramente in calo.
Lo dici con amarezza?
No, anzi sono assolutamente contento che i prezzi del petrolio scendano.
Anche perché questa è stata la settimana dell'uscita del Qatar dall'OPEC, con tutto ciò che ne consegue.
Uscita del Qatar dall'OPEC, si vocifera che anche Kuwait possa uscire appunto dall'OPEC. Sicuramente c'è una strategia anche in questo campo di Trump per tenere i prezzi bassi del petrolio, e finora questa strategia sembra che sia vincente. Non c'è stato nessun recupero, o meglio c'è stata una fiammata speculativa durante la settimana, un balzo delle quotazioni che è durato un paio di giorni, ma poi il calo è ripreso. Ieri c'è stata un'ulteriore flessione e a questo punto siamo sulla soglia dei $50, che viene considerata una soglia critica, oltre la quale potrebbe addirittura scendere ulteriormente il prezzo del petrolio e arrivare appunto nell'arco di poco tempo intorno ai 40. Sarebbe uno dei cali più vistosi degli ultimi anni in termini temporali, in termini assoluti, per effetto appunto anche di questo continuo smembramento dell'OPEC, che non si fermerebbe appunto al Qatar.
Comunque l'OPEC sembra un po' il PD, escono tutti.
Eh sì, è vero, hai perfettamente ragione. Sì.
E il petrolio, come il PD, gnafà.
Gnafà, esattamente.
Possiamo cogliere un parallelismo in tutto questo per riconnetterci anche...
È un bel riassunto, mi sembra. Sì,
alla situazione politica del paese, ma intanto attenzione, perché là in fondo c'è sempre uno spettro che si aggira per l'Europa e per il mondo, ed è lo spettro della recessione. E una volta tanto, prima che lo dica lei, lo ha detto Tria, perché Tria è preoccupatissimo per sta recessione che può tornare da un momento all'altro.
Non l'ha detto prima Tria, perché noi l'avevamo detto già da alcuni mesi che c'era un rischio di recessione.
Chi ce l'ha più lungo con Tria? No, l'ho detto prima.
Qui c'è, noi abbiamo, come dire, una certificazione, basta andare a riprendere i nostri podcast.
Capito Tria, vatti a risentire i podcast.
E lì ci sono... c'era già raccontato tutto, lo facciamo dallo scorso settembre, quando per l'anniversario, diciamo i 10 anni dell'apertura della crisi, diceva attenzione che non siamo assolutamente fuori dalle dinamiche di crisi, e adesso stanno realizzandosi una serie di fattori che possono portare più rapidamente di quanto non si possa pensare a una vera e propria recessione.
È bestiale come si galvanizza appena può parlare di recessione.
No, non mi galvanizzo sul tema recessione, figuriamoci.
Sale di un'ottava e proprio si gonfia.
Non c'è nulla di piacevole nella recessione, ma invece vederla e capirne le ragioni, forse questo invece è molto utile. Perché il rischio recessione? I fattori sono almeno 4 che possono contribuire a un secondo trimestre, perché bisogna dire che un trimestre c'è già stato in calo sia per la Germania sia per l'Italia che per altri paesi europei. Il secondo trimestre probabilmente non sarà questo, cioè non sarà il quarto del 2018, ma il rischio recessione è più probabile all'inizio del 2019, e i 4 fattori sono sicuramente la guerra commerciale, la crisi valutaria che ha messo in difficoltà alcuni paesi, non ne stiamo parlando nelle ultime settimane, ma ricordiamoci che la Turchia, l'Argentina e molti paesi asiatici sono ancora sotto scacco per la crisi valutaria legata alla crescita delle quotazioni del dollaro e i debiti che loro hanno sono tutti in dollari, e poi la frenata del settore automobilistico che incide moltissimo soprattutto sulle economie avanzate, in particolare su quella tedesca, e infine sicuramente questo calo dei prezzi petroliferi, perché il petrolio può di fatto innescare una discesa dei prezzi deflattiva come quella che abbiamo visto negli ultimi due anni.
Intanto segnalo, ma lo raccontavamo già questa mattina, che è in corso il vertice sulla manovra senza Tria. Cioè c'è il vertice sulla manovra senza il ministro dell'economia, che è un po' come fare il vertice dei giudici di X Factor senza Fedez, cioè che vertice è? Siamo già arrivati alla boa di fine prima parte, quindi dobbiamo andare in pubblicità, caro il mio prof, e poi recessione o non recessione torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste, e torniamo in solitaria perché quella vecchia volpe del professor Santoro è in viaggio non una ma due settimane. Hai capito che viaggio che si fa? Secondo lei dove è andato? Due settimane di viaggio, un viaggio importante.
Secondo me sono due viaggi diversi.
Non è Polinesia?
Non credo.
Non c'è detto niente.
Con i bambini non se lo può permettere di andare in Polinesia.
E questo lo dice lei, eh. Bah, gli ha dato lo straccione?
Ma no, se hai bambini che devono andare a scuola, cosa fanno? Vanno a scuola per una settimana.
Ah, ok.
Non mi sembra credibile.
Scuola dell'obbligo, non potere d'acquisto.
No, scuola dell'obbligo.
Va bene, pubblicità, poi torniamo.
State ascoltando Radio Popolare.
Leggi qui, Volkswagen App con anticipo 0 e 149 euro al mese.
Sì, certo, dicono sempre così, ma se la vuoi con clima e sensori di parcheggio...
Anticipo 0 e 149 euro al mese.
Se però vuoi la navigazione Maps and More...
Anticipo 0 e 149 euro al mese.
E se... Niente se! Volkswagen Move Up, solo a dicembre con anticipo 0 e 149 euro al mese. TAN 3,99, TAEG 6 e 18, per tutti. Info su Volkswagen.it.
Tutto è cominciato la vigilia di Natale del 1985, l'anno della grande nevicata. Dall'11 al 16 dicembre al Teatro della Cooperativa, 1985, un racconto di Natale. Il nuovo spettacolo di e con Massimiliano Loizzi, attore del Terzo Segreto di Satira. Una favoliccia moderna in bilico tra satira e poesia. Info e prenotazioni su www.teatrodellacooperativa.it.
Radio Popolare, un'impresa eccezionale anche nei giorni di festa.
Sabato 8 dicembre alle 9, il sindaco di Milano, Beppe Sala, versus il rapper Marracaesh. Alle 10.35, Roberto Vecchioni presenta il suo nuovo disco, a cui partecipa anche Guccini. Alle 11.30, speciale Banski. Alle 12.30, omaggio a Bernardo Bertolucci.
E se siete andati a sciare, potete sentire tutto in diretta grazie alla app o risentirli quando volete sui podcast che trovate sul nostro sito. Radio Popolare, una radio linda, immacolata. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.
Chi ha paura del disegno? Dal 23 novembre una mostra inedita dedicata alle opere su carta dei più bravi e riconosciuti artisti del Novecento italiano. Dalla figura all'astratto, dagli studi su carta degli scultori alla parola combinata con l'immagine. Chi ha paura del disegno? Fino al 24 febbraio al Museo del Novecento di Milano. Per prenotazioni alle visite gratuite per bambini e famiglie, chiappauradeldisegno.it.
È in edicola Internazionale Extra Playlist, lo speciale di Internazionale di fine anno. Una carrellata dei migliori libri, film, dischi e videogiochi usciti nel 2018, con le recensioni della stampa straniera e le scelte delle firme di Internazionale. Internazionale Extra Playlist è in edicola.
Chuck si gira. Milano è il cinema, una carrellata di fotografie, manifesti, locandine e video che raccontano un secolo di cinema a Milano. Gli anni 60, la commedia milanese, Carosello. Milano è il cinema, fino al 10 febbraio a Palazzo Morando in via Sant'Andrea 6. Motore, azione! Mostra milanoelcinema.it.
Milano cambia aria. Area B, la nuova zona a traffico limitato. Dal 25 febbraio 2019 entra in vigore il divieto di accesso a tutta la città di Milano dei veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e benzina Euro 0. Tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, esclusi sabato, domenica e festivi. Per maggiori informazioni visita il sito comune.milano.it.
Dal 3 al 9 dicembre torna a Milano e Como il Noir in Festival.
Il nuovo re del thriller Joe Nesbo e Carlo Lucarelli. Il ritorno di Johnny Depp e tante anteprime internazionali. I protagonisti del Noir italiano, grandi scrittori, masterclass ed eventi.
Vi aspettiamo all'Università Yulm, alla Feltrinelli di Piazza Duomo e al Teatro Sociale di Como. Mancare sarebbe un delitto.
Informazioni su noirfest.com.
Popolare Network.
Sei minuti, che storia, prof. Morrissey che rifà un pezzo dei Pretenders, che erano la band con cui era andato a suonare Johnny Marr dopo lo scioglimento degli Smiths, eh?
Che storia.
Son cose, veramente. Sì, sì. Son cose più o meno come altre, perché ci sono sempre cose che posso, alla fine sono un po' come delle altre. E intanto mi diceva che è arrivata la produzione industriale tedesca. Facciamola entrare, come sta?
Non sta bene, battuta d'arresto inaspettata per la produzione industriale della Germania. A ottobre, nuovo calo dello 0,5 rispetto al mese precedente, quando invece era salita dello 0,1, gli analisti si aspettavano un più 0,3, e questo è un ulteriore dato che conferma, come dire, la problematica di cui parlavamo prima. Uno dei fattori senza alcun dubbio a rischio, appunto, recessione, è la frenata o addirittura la flessione dell'industria tedesca, spinta in modo particolare dalla situazione prodotta dal mercato automobilistico.
Ieri mi sono dovuto trattenere quando ho visto la notizia sulla prima del Sole 24 Ore, e infatti ho detto: questo è tutto pane per il professor Di Stefano, sicuramente ne parlerà domani, e infatti ne parliamo, perché il dato che veniva riportato e che riguarda i derivati dice che i derivati in circolazione sono pari a 22 volte il PIL mondiale.
No, 33 volte.
Lei mi ha scritto 22.
Ho sbagliato io.
Anch'io mi ricordavo 33. Ah, ma ha fatto il trabocchetto.
No, perché...
Lei mi fa questi trabocchetti scrivendo la scaletta per il gusto di potermi correggere.
Sì, come no, certo.
Diabolico.
Certo. No, 33 volte, questa ovviamente è una stima fatta in questa inchiesta molto interessante del Sole 24 Ore, come è stato elaborato questo dato, prendendo in esame la base realizzata da ricerche e studi di Mediobanca. Ricerche e studi di Mediobanca, come noto, è uno degli centri studi più importanti e più interessanti che analizza i diversi comparti industriali e mercati del credito. La mappa dei derivati, che è stata fatta da Ricerche e studi di Mediobanca, proiettata su base mondiale, considerando appunto che secondo Mediobanca l'insieme esaminato a livello europeo vale circa un quarto complessivo dell'ammontare, e quindi si arriva a questo valore pari a 33 volte il PIL mondiale. Vediamo di cosa si tratta. A fine 2017 alle prime 27 banche dell'Unione Europea facevano capo i derivati per un valore nozionale di 283 mila miliardi, pari al 42% dei derivati dell'Unione Europea quantificati da, appunto, l'ESMA. Prese singolarmente, la sola Deutsche Bank ancora una volta a ben 48,26 trilioni, la Barclays 40,48, molto più derivati di tutte le principali banche giapponesi messe tutte assieme, aggiungendo anche i derivati della terza banca europea più attiva, e cioè i 24,53 trilioni del Credit Suisse, si arriva a 113,3, cioè 113.300 miliardi, superiore a quello delle prime 14 banche USA, che tutte assieme arrivano a 112,75 trilioni. Quindi complessivamente, appunto, come dicevamo, si arriva a un valore che è pari a 2,2 milioni di miliardi di euro, una cifra che è anche difficile da scrivere, quindi 33 volte il PIL mondiale, 4 volte quello che si pensava finora che fosse, appunto, l'ammontare dei derivati.
Quanti zeri ci sono in 2 milioni di miliardi? Più o meno che in un codice IBAN, secondo lei?
Nettamente di più che in un codice IBAN.
E non è facile mettere più zeri, maledetti, sì, di quelli che non si mettono nel...
Sembra che il codice IBAN siano 14 complessivamente i numeri, e quindi qui siamo molti di più.
Ma non si può, tra le tante riforme che si possono fare, non c'è modo di riformare l'IBAN, che ogni volta che ci sono gli zeri c'è da impazzire.
Hai perfettamente ragione, non so dirlo. Secondo me ci potrebbe essere il modo per farlo, ma lì si entra nel capitolo, come dire, dell'informatica, che è un capitolo a sé stante. Forse Huawei ha una soluzione.
Non lo so, amici che vi occupate di startup, amici che avete il genio dentro di voi, trovate una soluzione, dedicatevi a quella che potrebbe essere la grande riforma del futuro, oppure più semplicemente, quando mandate l'IBAN, cioè spezzettatelo per quattro, come fanno quelli intelligenti, così almeno si capisce quanti sono gli zeri, li si contano senza grosse difficoltà. realtà. Ma intanto arriviamo allo scontro sull'ecotassa. La domanda che mi facevo questa mattina è la seguente e la riporto anche a lei. Salvini ha fatto marcia indietro sull'ecotassa perché si è accorto che non esiste la ruspa elettrica e ha pensato: quanto mi costa adesso comprare la ruspa con carburante inquinante?
Non credo proprio. Mi sembra che questo sia l'ennesimo braccio di ferro tra appunto 5 Stelle e Lega. Questo è un emendamento che è stato fortemente voluto dal sottosegretario al Mise Crippa, che si è passato tutta la notte dei lavori alla Camera in rappresentanza del governo e appunto ha fatto passare questo bonus malus sull'auto, e adesso probabilmente arriveranno delle correzioni in sede di maxi emendamento e poi nel passaggio al Senato, ma non dovrebbe smontarsi completamente l'architettura di questo strumento, che sostanzialmente penalizza l'acquisto di vetture inquinanti e permette un taglio del costo per l'acquisto di vetture a partire dall'ibrido salendo fino all'elettrico.
Lei dice che tutto questo sconto sul bonus malus è rivelatore dell'arretratezza del settore auto.
Totalmente. Una situazione drammatica dal punto di vista del settore automobilistico, ma d'altra parte il tutto si vede anche nell'andamento complessivo delle vendite. In particolare la situazione è molto pesante in Italia, perché l'unico operatore rimasto in campo, che è FCA, cioè Fiat Chrysler Automobiles, solo la settimana scorsa, lo dicevamo proprio da questi microfoni, ha annunciato un piano che si realizzerà forse per l'auto elettrica, investimenti per 5 miliardi, e a Mirafiori dovrebbe comparire la famosa 500 elettrica. Quindi siamo indietrissimo sia nel settore automobilistico sia nel tema delle infrastrutture, almeno per quanto riguarda in particolare la gestione delle reti, ma è arretratezza anche di fronte ai dati che sono emersi in queste ultime settimane, legati probabilmente anche all'avvicinarsi della COP24. C'è una ricerca pubblicata da pochissimo dell'European Alliance for Health Safety, l'alleanza europea per la salute, che stima il costo delle morti da inquinamento atmosferico, in particolare da diesel, tra 60 e 80 miliardi di euro l'anno nell'Europa a 28. Sono numeri impressionanti. Solo per dare un termine di paragone, è praticamente pari alla metà della spesa sanitaria di un paese come l'Italia e la Francia, solo per dare un termine di rapporto. E questi sarebbero appunto i costi relativi ai morti prodotti in particolare da il diesel, che pesa per l'83% in questa analisi economica che è stata fatta sull'inquinamento atmosferico.
No, l'ha visto lo stagista di Google?
No, come facevo a vederlo?
No, ma non fisicamente. Ha schiacciato un tasto sbagliato e ha comprato pubblicità test per 10 milioni di dollari. No, Google ha detto che si farà carico dell'errore. Vedi, controllare sempre prima di schiacciare
prima
il tasto.
Di schiacciare un tasto.
10, rischiate di comprare pure voi 10 milioni di dollari di pubblicità test. Parliamo invece di materie prime, perché attenzione, è tornato al centro dell'interesse mondiale sia il nickel che il litio, e lo posso confermare perché proprio ieri sera chiedevo al bambino che cosa vuoi da Babbo Natale, che scriveva la letterina, e lui mi ha detto: papà, quest'anno vorrei chiedere proprio del nickel e del litio, a dimostrazione del fatto che c'è grande interesse anche nelle giovani generazioni.
Questo può essere valido. Ieri il gruppo minerario brasiliano Vale ha annunciato che investirà ulteriori 500 milioni di dollari nel suo progetto difficile, perché ha incontrato delle difficoltà di natura tecnica nell'isola della Nuova Caledonia. L'obiettivo è aumentare la capacità appunto di estrazione del nickel, perché il Vale stima che ci sarà una domanda extra, cioè non prevista, di 500.000 tonnellate di nickel entro il 2025, e questo perché appunto si prevede che entro il 2025, quindi entro sostanzialmente 6 anni, le vetture elettriche dovrebbero raggiungere quota 14 milioni complessivamente a livello mondiale come presenza sul mercato. Il nickel è cresciuto il prezzo del 14% quest'anno a $11,000 a tonnellata, è uno dei metalli appunto più richiesti nella costruzione delle batterie per l'auto elettrica insieme al litio, e la crescita continua degli investimenti in questo settore ovviamente crea una forte pressione sulla domanda di questi minerali.
Prima hai citato COP24 che è in corso proprio adesso in Polonia, ne abbiamo parlato diffusamente anche in settimana. In sintesi, che tipo di orizzonte e di contesto di riferimento ci sta restituendo COP24?
Ma le trattative per ora sono in corso, non siamo molto distanti dall'accordo che sarebbe necessario e che reclama un'accelerazione sia nella disponibilità finanziaria per sostenere gli investimenti, sia per la messa al bando di alcune risorse energetiche, in particolare a carbone. Fatto sta che il Global Carbon Project, insieme all'Università dell'East Anglia, ha diffuso una previsione sul 2018 in base alla quale le emissioni generate da appunto i combustibili fossili cresceranno quest'anno del 2,7%, raggiungendo i 37 miliardi di tonnellate. Se si aggiungono i 5 miliardi di tonnellate che derivano da deforestazione, incendi, il totale per l'anno in corso è previsto a 41,5 miliardi di tonnellate. Saremmo al massimo assoluto, quindi in contrasto netto con tutti gli impegni presi a Parigi e con gli impegni presi in particolare da alcune nazioni, per esempio l'Unione Europea. La maglia nera delle emissioni va nuovamente alla Cina, che registra una crescita del 4,7% e da sola genera il 27% delle emissioni mondiali. Seguono gli Stati Uniti, 15%, India, Russia, Giappone, Germania e Iran. L'Unione Europea nel suo complesso si piazza al terzo posto con il 10% delle emissioni e una flessione dello 0,7, ma lo ricordiamo, l'Unione Europea insieme, tutta insieme, vale in termini di popolazione come gli Stati Uniti, mentre gli Stati Uniti da soli appunto contribuiscono per il 15% delle emissioni globali.
E sotto accusa, leggo dalla sua scaletta, ci sono banche e finanziarie che finanziano il carbone olio di palma. Oddio, che cos'è il carbone olio di palma?
No, il carbone e l'olio di palma.
Ah, scusami. E olio di palma.
Sì, sì.
Perché io tutta la mattina che leggo il carbone olio di palma,
no,
ho pensato a questo mostro terribile, cioè è come Lucifero nel corpo di Voldemort,
no,
il carbone olio di palma.
No, ovviamente stiamo parlando del sistema finanziario che ancora oggi sostiene sostanzialmente gli investimenti nelle fonti fossili più inquinanti, e quindi parliamo del carbone o nelle attività di deforestazione prevalentemente finalizzate alla produzione di olio di palma, ma anche lo ricordiamo per quanto riguarda oltre all'olio di palma anche gli allevamenti estensivi. Sono usciti due rapporti che mettono sotto accusa i gruppi finanziari, e uno di questi, uno di quelli che ne esce peggio, è sicuramente Unicredit. Unicredit tra i gruppi europei che finanziano ancora attività legate al carbon fossile. C'è stata sicuramente una frenata, ma troppo poco rispetto a quello che sarebbe necessario, in particolare in questo settore, e la spinta da questo punto di vista diventa sempre più forte a livello internazionale da parte degli investitori, perché per esempio se appunto Unicredit è rimasta in partita, la svolta delle generali, che hanno annunciato appunto che cancelleranno 2 miliardi di investimenti in questo settore, dimostra appunto che c'è una grande battaglia anche nel settore finanziario e che questa pesa moltissimo sulle scelte che poi vengono assunte a livello economico e industriale.
Intanto ne approfittiamo per dire a tutti i bambini all'ascolto, mi raccomando, comportate portatevi bene, perché altrimenti quest'anno Babbo Natale, oltre al carbone, vi porta anche l'olio di palma, e quindi insomma fate attenzione a non fare le vostre marachelle. Vuole dirglielo anche lei ai bambini?
No, grazie.
No, non è interessato.
No, non credo che i bambini siano interessati all'olio di palma, così a naso.
Ma nemmeno al carbone, però se si portano...
No,
si comporta...
il carbone no, adesso, perché non è alla Befana il carbone.
Babbo Natale?
Sì, appunto, adesso c'è Babbo Natale, poi arriverà la Befana, sì, quindi al massimo.
Sì, ma Babbo Natale, se il bambino si comporta male, non porta il regalo, ma porta...
Adesso ho capito, porta carbone.
Mentre invece quando cade il dentino...
No, una monetina?
Il braccino corto, la monetina.
No, non lo so, non me lo ricordo.
O la fatina dei denti o il topolino portano... Il soldino,
vabbè, la monetina e il soldino, adesso stiamo a fare, come dire, analisi filologica sulle mie stupidaggini, dai.
Se lei non dice mai stupidaggini, sono io quello che dice
stupidaggini. No, figuriamo.
Senta, professor Di Stefano, se non ha proprio l'esigenza di aggiungere altro, io chiuderei quelle e spiego anche perché.
Va bene, no.
L'ha presa
diciamo
male?
Diciamo solo che i PM argentini hanno chiesto l'arresto di Paolo Rocca.
Chi è Paolo Rocca?
Il presidente amministratore delegato di Techint, ne abbiamo parlato settimana scorsa.
Ma lei sa che a un certo punto mi distrae, perdo la concentrazione.
Avete ragione.
Attorno al settimo, ottavo minuto perdo la concentrazione rispetto alle cose che sto raccontando. No, scherzi a parte, volevo chiudere qua perché ho appena letto una notizia che non sapevo, ed è morto Piccelli, che era insieme a Howard Devoto il leader di una delle grandi band della stagione del punk britannico, e quindi mi piaceva chiudere ricordando Piccelli e i Buzzcocks con quello che è stato uno dei capisaldi di quella stagione musicale. Una canzone che si chiama Ever Falling in Love, saluti, addio a Piccelli, e prof, noi ci risentiamo invece la prossima settimana.
La prossima settimana senza il prof.
Senza io e lei, sempre io e lei, senza quell'altro. Arrivederci a tutti e chiudiamo
Buon
con questa che era una grande canzone.